playground.
Qua sono le 15 in punto di questo 25 giugno 2025 e benvenuti ad una nuova puntata di Playground in compagnia della vostra Elisa Graci, come ogni giorno dal lunedì al venerdì per questa ultima settimana di palinsesto. E saluto anche Matteo Villacci, che era in studio negli studi di Radio Popolare in Viale Aro al numero 5. Noi invece oggi siamo in trasferta per l'ultima trasferta dell'anno. È una bellissima trasferta perché siamo nel cuore di Milano, nel quartiere di Isola, in piazza Gaia Aulenti, una piazza sicuramente che conoscete molto bene se siete amici che ci ascoltate a Milano, ma non solo, perché insomma la conoscono un po' tutti ormai, è una delle piazze simbolo di questa nuova Milano. Davanti a me c'è il Bosco Verticale, c'è il palazzo dell'IBM, insomma c'è tutto il parco bellissimo di piazza Gaiolenti. E quindi se volete potete venirci a trovare. Noi ci troviamo alla Feltrinelli di piazza Gaiolenti per un evento che tra poco vi descriviamo. Tante trasmissioni stanno andando in onda proprio da qui quest'oggi, e quindi tra poco ne parleremo per tutta la puntata. Ma abbiamo un appuntamento che di solito è alla fine della trasmissione, invece a sto giro, visto che siamo in trasferta, ce lo leviamo subito questo impegno, che però più che un impegno è un piacere enorme.
This is Blues Power!
Perché siamo alla seconda semifinale del nostro grande concorso Battles of the Bands. Oh yes! Allora, un po' di così di arretrati. Ieri grande sfida, grande prima semifinale del nostro concorso, Nirvana contro Pearl Jam. E ormai, visto che tanto ormai lo sapete, che potete andare sul sito radiopopolare.it per vedere i risultati, hanno vinto i Nirvana. Eh sì, con un ottimo più del 60%, e quindi bravi. E quindi Nirvana sono la prima band finalista del nostro concorso, e quindi domani grande finale, ma prima abbiamo la seconda semifinale di questo concorso, che di cui parliamo subito a inizio trasmissione, per poi dare spazio agli ospiti che abbiamo qui dalla Feltrinelli di piazza Gaiolenti. Ancora una volta veniteci a trovare. Allora, siamo appunto alla seconda e ultima semifinale e oggi si scontrano Bristol contro Oxford, quindi dai, due band inglesi abbastanza vicine, ma non tanto vicine musicalmente, ma insomma sicuramente grandi amici, perché condividono certamente il periodo musicale in cui sono nati e insomma tanta esperienza di palchi, tanta esperienza di album e di concerti. Stiamo parlando dei Massive Attack contro Radiohead. E quindi siete pronti per questa ultima sfida? Mi raccomando, andate a votare sul nostro sito radiopopolare.it/battlesofthebands. Intanto, se volete, potete anche comunicare con me e dirmi cosa pensate di questa seconda e ultima semifinale al 331-6214013. E iniziamo da Bristol con Massive Attack.
You sure you wanna be with me? I've nothing to give. But lines say this loving's best. Well, leave us in emotional pace. Take a walk, taste a rest. No, take a rest. I seen you digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're lazy. No need to live and I need to. Your troubles must be seen to. See through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. Always sorta calls my temper. It never calls my temper.
suburbs. They're not exactly lovers, you're a couple, especially when your body's double duplicate. And then you wait for the next Kuwait. Karma coma, Jamaica and Roma. 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 Ever when there's trust to be treated, someone with funk will hear beats. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma.
Eccoli qua i primi secondi semifinalisti di questo nostro concorso Battles of the Bands in Massive Attack e Karma Coma. Allora, avete già deciso chi votare? Beh, se volete potete dirmelo, io mantengo il segreto, non influenzo assolutamente tutti gli altri nostri ascoltatori che stanno decidendo chi votare, se i Massive Attack o i Radiohead. I vincitori di questa sfida andranno poi a sfidare i Nirvana nella grande finale di domani per quanto riguarda appunto Battles of the Bands anni 90. E allora ci ascoltiamo gli ultimi semifinalisti e ovviamente andiamo ad Oxford e andiamo dai Radiohead.
Come across
All'ultimo suono, ero proprio qui, nella mia destra c'è Giulio, il nostro tecnico di oggi, che parlavamo proprio della meraviglia dei suoni di questo album che si chiamava Ok Computer e che è uno dei dischi sicuramente più amati dei Radiohead, che partecipano quest'oggi alla seconda e ultima semifinale del nostro concorso Battles of the Bands contro i Massive Attack. E quindi andate a votare sul nostro sito radiopopolare.it/Battles of the Bands, oppure fate una ricerca su Google, qualsiasi radio, Battles, ci siamo subito noi di Radio Popolare, il nostro concorso Battles of the Bands, domani la finale, e quindi ci sono i Nirvana contro i vincitori di questa semifinale, Massive Attack contro Radiohead. Elisa Gracci con voi su Radio Popolare Playground, in live quest'oggi, in diretta da Piazza Gaia Aulenti. Bellissima piazza, fa un po' caldo, ma siamo all'ombra, ogni tanto arriva una folata di vento che ci aiuta, ogni tanto ci sventoliamo con quello che capita, anche con la rivista bellissima che si chiama F, la rivista di Feltrinelli, perché ci troviamo proprio alla Feltrinelli di Piazza Gaia Aulenti, e alla mia sinistra, anche a così spiegarvi perché siamo qui, visto che sei stata tu l'artefice di questa giornata, c'è la nostra Barbara Sorrentini. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, di questa calda giornata che però siamo riusciti a portare anche un po' di brezza.
Sì.
Ma perché? Perché questo è il mese del Pride, vabbè, a Milano lo sappiamo, lo sapete in tanti perché lo state frequentando, la Pride Square, che è ricca ricchissima di iniziative ogni giorno, dalla musica ai cortometraggi, ai dibattiti, ai cocktail naturalmente, perché in piazza c'è anche quello, e ai balli, e poi la Feltrinelli. Ma la Feltrinelli in realtà separatamente o anche un po' insieme, perché poi si scambiano gli eventi, da questo mese ha organizzato un po' di iniziative proprio qui in questa libreria che si trova in questa piazza, tutto sommato piazza nuova ma bella, perché il verde arriva, il fresco del verde un po' arriva.
Sì, è vero.
E quindi abbiamo così pensato di fare insieme una delle nostre dirette trasferte. Questa non è Falla con noi, però un po' è anche con noi.
Poi cade l'ultimo mercoledì del
non
mese.
Non è casuale, diciamo, che è stato scelto un mercoledì, perché mercoledì siamo abituati a uscire, quindi per non sconvolgere troppo il nostro così metabolismo.
Ormai ci avevamo fatto l'abitudine a uscire il mercoledì, ed eccoci qua questa volta nel cuore di Milano.
Esatto, quindi questa mattina abbiamo iniziato con Calta, abbiamo avuto un po' di ospiti. Guarda, adesso stavo guardando la regione Lombardia, abbiamo parlato proprio questa mattina con Luca Paladini, che è consigliere regionale, e ci ha ricordato come la regione non dà il patrocinio al Pride ormai da troppo tempo. È veramente allucinante. Sì. Comunque di questo abbiamo parlato con lui. Lui andrà a Budapest, dove anche lì le cose non sono molto molto buone.
È vero.
E questo è, insomma,
bene,
questa è la nostra giornata.
Quindi ancora
di oggi.
Più felici di essere qua, e sicuramente su un tema che,
infatti,
che
Fontana,
noi sta molto qua.
Sì. Lavoratore, no? Un po' così, Fontana.
Esatto. Proprio noi li vediamo davanti
esatto.
a noi.
Ciao.
Con la mano stiamo solo facendo ciao, non vi preoccupate. Allora, Barbara, appunto, parliamo del Pride, parliamo in varie declinazioni, ovviamente nella trasmissione Playground, di cinema, serie televisive, musica. Ovviamente quando si parla del cinema ce ne parli tu, e in questo caso appunto siamo molto interessati a sapere qualche pubblicazione o comunque evento cinematografico o a personaggio cinematografico interessante che ha a che fare appunto con il Pride.
Allora, io in realtà ho fatto una cosa un po' ho pensato i film che mi hanno colpito di più, perché sono tantissimi i film legati comunque a queste tematiche. Allora,
vero,
ho pensato a quelli che più personalmente, andando per aree geografiche, mi hanno colpito di più. Però prima volevo segnalarvi, siccome stamattina ho incontrato il regista Brady Corbett, il regista di The Brutalist, insomma, con Adrian Brody, premio Oscar come miglior attore.
Sì.
Nel film The Brutalist, tra l'altro lo ricordo per chi volesse, che alle 18 all'Arlecchino c'è una masterclass di Brady Corbett e poi The Brutalist, c'è una scena smaccatamente omosessuale, ma in realtà è una di quelle poche scene poi di film che raccontano questo, ce ne sono tanti, però in quella scena lì esce fuori una sorta di mascolinità tossica di un grande imprenditore che evidentemente sia negli anni 50 più o meno ha represso tantissimo la sua omosessualità, che deve sfogarla attraverso una violenza nei confronti appunto del personaggio che poi è Adrian Brody, l'architetto un po' indebolito e anche così, essendo praticamente il suo committente dei lavori, si sente anche un po' a disagio. Poi una cosa veramente
abuso
di potere anche sul lavoro, cioè proprio le ha tutte.
Sì.
Ed è una scena sola, però è molto forte, perché è una scena che alla fine resta.
Beh, questo per quanto riguarda appunto il regista che hai incontrato oggi, quindi immagino anche che piacere sarà stato incontrarlo.
Sì.
Però ti sei fatta proprio una lista di film.
Esatto, mi sono fatta una lista di alcuni dei film che in qualche modo hanno segnato sia me che però la storia del cinema da questo punto di vista. E il primo che mi è venuto in mente è My Beautiful Laundrette di Stephen Frears, era il 1985, tratto da un testo, in realtà una drammaturgia di Hanif Kuraishi. Era l'era Thatcher, in cui praticamente sia omosessualità che antirazzismo venivano viste come qualcosa di allontanabile, insomma sappiamo com'era quel periodo lì, e il protagonista Daniel Day-Lewis, meraviglioso, con quella cresta bionda, uno dei suoi primi film, delle sue prime uscite, si raccontava anche di un amore tra due uomini, un amore molto molto tenero ma molto contrastato in quegli anni. Poi naturalmente si pensa a Pedro Almodovar, in particolare penso alla Legge del Desiderio nel 1987, che vedeva un giovanissimo Antonio Banderas, anche lui impegnato in una relazione, poi era un personaggio molto particolare, giovane è un po' anche un po' strano, però si trovava anche lui a vivere a un certo punto, all'inizio suo malgrado, ma poi volutamente, ovviamente, anche lui in una relazione con un altro uomo. E poi Le Fate Ignoranti di Ferzan Ospete, che Stefano Accorsi, che in realtà è il marito morto, tutta la ricerca la fa Margherita Bui, la moglie, che scopre invece che lui aveva un amante, e questa cosa la scopre piano piano. Sì, sto spoilerando dei film degli anni,
però, chi non ha visto?
Del 2001, poi c'è stata anche la serie TV, per cui poi ne ho presi ancora un paio. Doubtfire. Io sono uno, Mrs. Doubtfire, perché era 1993, Robin Williams, l'abbiamo amato tantissimo, sì, era un padre che per vedere i suoi figli si era trasformato in una governante, certo, stiamo parlando di una sorta di
travestimento,
in realtà non c'era nessun intento da questo punto di vista, però c'era il coraggio di raccontare un uomo che per stare con i figli diventa un mammo, come l'hanno chiamato in italiano, che vabbè è un po' surreale, però diventare una mamma, e quindi è diventato un po' un'icona da questo punto di vista. Poi ovviamente si cita, non possibile non citarlo, Luca Guadagnino, in particolare con, vabbè, adesso ho fatto Queer, però c'è anche Chiamami con il tuo nome, che ha lanciato Timothée Chalamet, quella storia straziante d'amore pazzesca,
mamma mia quanti pianti,
mamma mia, è la stessa
alla stazione
cosa. Mamma mia, con lui in macchina con la madre che è totalmente perso, no, ma veramente,
no,
mamma
bravi
mia.
Tutti in questo film,
e da questo punto di vista di grande tormento mi viene in mente anche La vita di Adele di Kesheesh, che aveva vinto la Palma d'Oro nel 2013 con Le Assidue, Adele Exarchopoulos, tratto dalla graphic novel Il blu è un colore caldo di John Moreau, e anche lì c'era questa storia d'amore fortissima che poi a un certo punto diventa molto dolorosa.
E a me invece viene in mente anche, forse è poi il primo film di Hollywood con attoroni di Hollywood che interpretano due uomini omosessuali, che è Brokeback Mountain.
Ah beh, certo, sì,
e
sì.
Lì sì, fu un momento molto molto forte, perché erano due attori che, diciamo, rispecchiavano una certa mascolinità entrambi, e in questo caso
Heath Ledger che ha fatto una fine, insomma,
purtroppo sì. Però ricordo una conferenza stampa di Heath Ledger nella quale gli veniva chiesto: ma non ti sei trovato in imbarazzo a interpretare una parte così? La fa: no, l'imbarazzo è di chi guarda e si sente in imbarazzo, non certo il mio.
E poi Jack Gyllenhaal, che vabbè.
Sì. Beh, insomma, ce ne sono di film su questa tematica. Mi viene in mente anche Priscilla, la regina del deserto.
Bello, stupendo, poi con una colonna sonora meravigliosa, anche
mamma
quello
mia.
Stupendo.
Film culto anche quello.
Sì, assolutamente. Beh, e poi se vogliamo andare tanto indietro c'era Il vizietto.
Che
però
certo
ha aperto un'era, perché comunque sia era un film coraggioso, visti i tempi.
Tra l'altro ci scrivono anche da un SMS o un WhatsApp: Another Country con Rupert Everett.
Certo, mamma, e Colin Firth.
Questo non l'ho visto.
Giovanissimi, mamma mia, sì, bellissimo anche quello.
Bene, insomma, ce ne sono
tanti,
da recuperare.
Sono tantissimi. Poi c'è Pride, anche con un film inglese, proprio titolo, che ha dato il titolo poi L'orgoglio.
Sì, non solo durante il mese del Pride da recuperare, ma insomma sempre vedere questi bellissimi capolavori del cinema. Grazie mille, Barbara Sorrentini, ti risentiremo
più tardi
nelle
sì,
altre trasmissioni. Sei un po' la nostra manager oggi del...
la queen
esatto,
grazie. We'll be right back.
eccoli qua, è Vampire Weekend e questa era Oxford Comma. Bentrovati all'ascolto di Playground, Elisa Graci con voi da Piazza Gaio Lenti con un po' di amici. Oggi qui intorno a me c'è Barbara Sorrentini, l'avete appena sentita, c'è Giulio, il nostro grande tecnico, un po' di pollini che mi fanno venire un po' di tosse, c'è Amilcare, c'è Alice Cucchetti che sentiremo tra pochissimo dopo le notizie di Popolare Network. Eccomi. Se volete potete scrivermi in tutti i momenti al 331-6214013, ovviamente anche l'email diretta popolarenetwork.it. Se venite a trovarci abbiamo dei gadgets per voi e soprattutto ci fa piacere salutarvi di persona prima delle vacanze estive, diciamo così. Allora, nella seconda parte, come detto, Alice Cucchetti, ci raggiungerà anche Pier Giorgio Pardo. Parleremo ovviamente di Pride e di pubblicazioni che riguardano la musica e il Pride. E quindi tornate all'ascolto di Playground. Tra pochissimo, appunto, ci sono ora le notizie di Popolare Network. E anche vi ricordo che se in questi momenti, fino a domani alle 15, potete votare per il concorso Battles of the Bands su radiopopolare.it/battlesofthebands. Votate per Massive Attack Radio, ed se vi siete persi l'inizio della puntata, visto che di solito il nostro concorso lo facciamo a fine puntata, quest'oggi abbiamo così invertito i tempi e quindi andate a votare sul nostro sito. Io vi saluto vi lascio con buona compagnia con Gruage Bean e ci risentiamo subito dopo le news di Popolare Network. A tra poco.
I do. was burned out of the thatcher. My banner I laid down with a sigh. Now a daughter found love a catcher.
Ci tornati in diretta, questa è Radio Popolare Playground in diretta quest'oggi da Piazza Gaio Lenti. Siamo tornati con Belle Sebastian e Step Into My Office Baby. Ho pensato canzone adatta perché siamo proprio circondati qui da uffici e questa era una canzone che parlava un po' di questo. Vedevo tutte le persone prima in pausa pranzo affollare questa Piazza Gaio Lenti nel cuore di Milano. E allora sono molto felice perché per la prima volta quest'anno, ed è l'ultima puntata utile diciamo per ospitare dal vivo una amica, una bravissima giornalista che tutto l'anno ci ha consigliato le più belle serie televisive che possiamo vedere, e non solo le serie televisive, ci ha parlato degli attori, delle attrici che si sono diciamo distinte nelle serie televisive. Benvenuta Alice Cucchetti.
Ciao, che bello essere qui.
Sì, che
live.
Bello, che bello averti qui finalmente live. Di solito ci sentiamo al telefono, invece oggi per fortuna ci hai potuto raggiungere dal vivo qui nella Piazza Gaio Lenti a Milano. Allora Alice, come stai? Sei pronta per la pausa estiva?
Ma magari, ma in realtà il caldo diciamo che si sente in questo momento insomma non rende tutto troppo roseo.
No,
però,
è vero, ma noi ci consoliamo ovviamente con delle meravigliose serie televisive. Noi oggi stiamo parlando del Pride, del mese del Pride qui alla Feltrinelli in Piazza Gaio Lenti, e appunto con te oggi vorrei parlare proprio di questo prima di dare poi due dritte per l'estate.
Yes.
Allora, serie televisive e Pride, serie televisive e mondo LGBTQ+. Ce n'è da dire?
Ah sì, assolutamente, anche se in realtà una cosa che di cui si sta parlando nell'ultimo anno circa, anno e mezzo, è magari uno non se ne rende conto perché ci sono comunque molti più personaggi queer in televisione rispetto a un tempo quando erano assenti.
Esatto.
Quindi, sì. Ok, sono di più adesso, però in realtà nell'ultimo periodo sono diminuiti, perché sai che ci sono associazioni come la GLAAD e altre associazioni a sostegno delle persone queer che fanno questo tipo di monitoraggio annualmente, negli ultimi anni sono calati il numero di personaggi queer e il numero di personaggi queer protagonisti, perché poi molto spesso si tratta anche non solo di avere un personaggio queer, ma anche bisogna capire come questo personaggio è rappresentato e che tipo di personaggio,
certo,
è, perché come sappiamo per tantissimi anni appunto le persone queer o non venivano rappresentate del tutto, oppure molto spesso erano rappresentate come degli stereotipi negativi, o quando non negativi magari comici, insomma. Questa è una parabola molto che molte minoranze subiscono,
sì,
sullo schermo, no? Invece qualche anno fa, sempre in concomitanza con quell'esplosione di cui abbiamo già parlato tante volte, quando sono arrivate le piattaforme, quindi c'era tanto spazio improvvisamente, tanti autori che prima non avevano possibilità di esprimersi hanno trovato spazio sulle piattaforme eccetera, c'è stata un'esplosione anche di questo tipo di serie, anche fatte da autori e autrici queer, che quindi potevano raccontare in modo molto personale, di prima mano diciamo,
sì,
le loro esperienze. Da una delle più storiche sono state Queer as Folk,
sì,
la versione inglese e poi la versione americana, e The L World,
certo,
che sono un po' po', diciamo, lo specchio l'una dell'altra, no? Del World raccontava appunto queste, era un po' il Sex and the City, però con le protagoniste lesbiche, Queer as Folk, con i protagonisti gay. Ed era sono serie che magari a rivederle oggi sono un po' datate, ma sono un po' datate, ma proprio perché hanno ampliato, no, lo spettro di quello che si poteva mostrare e raccontare. E poi abbiamo avuto, è importante secondo me citare anche solo un autore come Ryan Murphy, che è un autore di cui abbiamo parlato tantissime volte, che ha fatto anche tante serie crime, insomma, American Horror Story, American Crime Story, però lui è un autore gay dichiarato da sempre, e ha sempre inserito in tutte le sue serie, e tuttora inserisce, questo tipo di tematiche, a volte anche in un modo mi viene a dire didattico, però in senso positivo, non sì. didattico, didascalico. Una delle sue serie preferite per me è Pose, che è stata la prima serie ad avere un cast in maggioranza composto da attori e attrici trans, e che raccontava la scena della ballroom newyorkese degli anni Ottanta, e lo raccontava in un modo in cui anche chi non ne sapeva niente
imparava a conoscerla,
e invece chi ne sapeva si sentiva celebrato. Pose è una serie bellissima che io non mi stanco di consigliare, anche secondo me anche questo mese è il Pride, se non l'avete vista guardatela.
Non l'ho vista, quindi grazie, perché almeno è uno dei consigli che già prendo per l'estate. E, c'era anche un'altra serie molto molto conosciuta, e io l'ho vista, però non mi ricordo il titolo, che parlava proprio di una persona trans, di un uomo che diventa una donna.
Transparent.
Sì, esatto, Transparent, anche che poi ha avuto un po' di una fine un po' tragica, sì. diciamo, però molto bella.
Transparent è una serie, è stata anche quella pionieristica, sì. è stata una delle prime serie prodotte da Prime Video, quando Prime Video, invece di voler fare Il Signore degli Anelli, produceva questi pilot che costavano anche relativamente poco, e poi in America li faceva votare agli utenti Amazon, che potevano scegliere quali far diventare serie.
Sì.
E Transparent è stato uno dei suoi primi successi, è stata la prima, se non sbaglio, la prima serie di Prime a vincere degli Emmy e dei Golden Globe, creata da Joyce Holloway, che è un autor non binary, non so,
sì.
Non so dirlo altrimenti, all'epoca si identificava ancora come donna, e ha raccontato una storia personale, perché racconta la storia di questo professore che in età adulta, ultra settantenne, fa coming out come trans, e quindi fa la transizione di genere, e questo innesca in tutta la sua famiglia come una sorta di riflessi a cascata, per
sì.
cui chiunque inizia a interrogarsi sulla propria identità di genere, sessuale, di orientamento, di, insomma, chiunque inizia a chiedersi chi è. Maura, che è la protagonista, è sicura di essere una donna, è sicura di chi vuole finalmente essere dopo tanti anni a nascondersi, a nascondere questa parte di sé. Invece i figli, che sono in varie gradazioni delle persone
un po' particolari,
sì, non sono personaggi simpatici, anche questa è una cosa interessante,
è vero.
Perché molto spesso poi si tende, allora, siccome sono delle minoranze sottorappresentate, li facciamo
tutti
sempre
buoni,
invece Transparent sono dei personaggi anche urticanti a volte, però
sì.
proprio per questo sono molto veri. Ha avuto dei problemi un po' perché, vabbè, è stata fatta in un periodo in cui ancora non c'era la sensibilità di capire che per interpretare un personaggio trans sarebbe auspicabile avere un attore, un'attrice trans, per varie ragioni che non so se è il caso di indagare adesso, perché è un discorso
certo.
lungo, però non si tratta solo di aderire alla realtà dei fatti, no? È proprio anche di smantellare uno stereotipo.
Certo.
E all'epoca invece l'attore che interpretava Maura era un attore, adesso non
sì, è un attore, sì, anche a me, molto, molto famoso tra l'altro. Momento,
sì. E tra l'altro poi si è scoperto che pure lui sul set aveva avuto dei comportamenti non
sì,
proprio molto inappropriati.
Esatto,
quindi,
al limite della molestia.
Joy Solo, insomma, aveva dovuto scusarsi,
sì.
insomma, perché... Insomma.
Che per una serie del genere è ancora più... è
sì.
sempre triste, però insomma...
Purtroppo lì entrano le dinamiche della produzione televisiva, sono ancora più difficili
è
da
vero.
Smantellare. Ecco. Quando uno è una star si permette di fare cose.
Ai noi.
E un'altra serie
sì.
che voglio citare, poi se vuoi cambiamo argomento...
No, cioè, siamo qui a parlare di questo...
che secondo me è fondamentale in questo discorso, è Sense8, che è su Netflix. Anche questa è stata, vedete come sono la prima ondata di produzioni delle piattaforme, no?
Sì.
Producevano queste serie originali, innovative, fatte in modo diverso. Sense8 è una serie creata dalle sorelle Wachowski, che sono due sorelle trans entrambe, insieme a Straczynski, che invece è un autore di fantascienza, che insomma di fumetti anche molto noto, e raccontano questa storia meravigliosa di questi otto personaggi personaggi sparsi in 8 punti completamente opposti l'uno dall'altro nel mondo, molto diversi, c'è cioè un poliziotto, un hacker, una dottoressa, eccetera, e improvvisamente si iniziano a sentirsi l'un l'altro. Semplicemente a sentire i propri pensieri, ma anche le proprie emozioni, le proprie sensazioni. Alcuni di questi personaggi sono queer, altri non lo sono, ma in realtà sono tutti queer, perché poi il discorso che ovviamente le sorelle Wachowski fanno sin da Matrix, perché poi Matrix anche è stato riletto come metafora della transizione, è che sostanzialmente la bellezza di riuscire a entrare uno nei panni dell'altro, condividere le proprie sensazioni, i propri sentimenti, è una serie con anche molte scene di sesso, ma girate in un modo veramente poetico, non mi viene un modo diverso di dire. Sì. Ci sono scene di sesso a più di due persone, ma
però,
sono
armoniche.
Un modo di rappresentare una comunione, un amore che davvero, quando si dice love is love, love wins, che sembrano degli slogan un po' magari ripetuti fino a svuotarli, quando uno guarda Sense8 capisce davvero che cosa vuol dire l'amore, l'amore.
Eh sì, e poi che è uno dei motti del Pride, quindi assolutamente.
Esatto, sì.
Poi però ci sono delle serie che magari sono state rivolte più ai più giovani.
Sì.
Come ad esempio negli ultimi anni mi viene in mente Heartstopper.
Certo, anche Sex Education e Heartstopper, che sono entrambe su Netflix, che anche lì c'è una sorta di quasi missione didattica,
sì,
se vogliamo, no? Heartstopper in particolare io la trovo molto delicata, e soprattutto, sì, perché la storia d'amore principale, soprattutto della prima stagione, è quella tra due ragazzi, ma viene raccontata nel modo, come anche giusto che sia, nel modo in cui si è sempre raccontata la storia fra un ragazzo e una ragazza, insomma, non, senza stare a troppo,
sì, è vero.
Questo senza voler invece cancellare le difficoltà ovviamente che le persone qui attraversano, però è anche bello ogni tanto, è anche giusto rappresentare la normalità di queste situazioni. Heartstopper, tra l'altro, è tratta da delle graphic novel di Alice Ousman, che è inglese e che è anche la showrunner della serie, e tra l'altro ho letto proprio recentemente, non mi ricordo dove, in Italia, che è stato richiesto di bandire il libro in quanto propaganda gender. E davvero, quando ho letto questa notizia, non ci potevo credere, perché se c'è un libro che ha una delicatezza nel raccontare questa cosa, proprio nel parlare di mettersi ad altezza da adolescente, credo sia Heartstopper. Poi io sono l'adolescenza l'ho superata da un bel po', quindi ovviamente il mio è un commento da adulta, poi dovremmo chiedere agli adolescenti.
Sì, tra l'altro ne abbiamo due qui davanti, non so, voi avete visto Heartstopper, vi è piaciuta?
Sì.
Anche Pose,
fantastico.
Visto? Vabbè, era un po' piccola, però
c'è tempo di rivederla.
Heartstopper, diciamo, è più probabilmente adatta anche ai ragazzi, anche più giovani di voi, che avete 17 anni, se non sbaglio, giusto? Aspetta, che abbiamo un microfono, è vero.
Forse.
Bravo Giulio, io parlavo con... Ecco, sì, dici Nicole.
Per conoscere anche meglio questo mondo, perché direi che anche molti ragazzini comunque... Alcuni tendono proprio a dire no, io non sono gay, ad esempio.
Si vergognano.
Sì, ho diversi amici che non, cioè, fanno delle cose però non lo ammettono comunque.
Sì, sì.
E anche far conoscere meglio anche agli adulti come si sentono i ragazzi. Comunque,
certo,
che molti ragazzi si vergognano a dirlo ai loro genitori, quindi penso che sia anche un bel messaggio.
Sì, vedi,
certo,
in questo caso la serialità televisiva aiuta sia i ragazzi che i genitori.
Questo è...
Anch'io da genitore l'ho vista con interesse, pur non essendo il target magari di Heartstopper, l'ho vista.
Ma infatti sì, è il motivo per cui è importante che ci siano queste rappresentazioni, perché al di là di qualsiasi considerazione, nel momento in cui una cosa non viene mostrata è anche più facile che la si ammanti di chissà quali paure, e invece insomma, finché non ti vedi non ti conosci, insomma.
La rappresentazione in tutti i campi, in questo caso nel campo queer. Allora Alice, abbiamo parlato di serie che consigliamo per...
Ah, volevo consigliare un'ultima,
sì,
in mente,
certo,
perché
certo,
non l'hanno vista in tanti, a me è piaciuta un sacco.
Okay.
È la serie che è stata tratta da, ti ricordi il cult movie Ragazze Vincenti degli
sì,
anni 90?
Ah sì sì, certo, quello del baseball.
Esatto, non si piange nel baseball.
Sì, esatto.
In quel film c'era
con Madonna, tra
l'altro. C'era Madonna, chiama la protagonista Gina Davis sì, che peraltro è la fondatrice di una, di un'istituzione che si occupa di anche lei di rappresentazione femminile. E Tom Hanks, in uno dei pochi ruoli in cui Tom Hanks non era proprio il più bravo ragazzo della storia,
no,
hanno fatto una serie su Prime Video, anche questa,
sì,
qualche anno fa, un paio d'anni fa, che non è proprio è ispirata a quella storia, anche se poi i personaggi sono diversi, eccetera. E la cosa interessante è che mentre negli anni 90 ancora non si poteva essere così espliciti nella rappresentazione delle relazioni omosessuali, per cui Ragazzi Vincenti è un film molto bello sull'empowerment femminile, anche sulla sorellanza, però la parte diciamo delle relazioni omosessuali viene totalmente taciuta, mentre in realtà è tratta da una storia vera e c'erano tante storie tra le ragazze, tra le giocatrici di questa squadra di baseball. Si svolge negli anni 40 il film e anche la serie. Invece nella serie finalmente c'è stata la possibilità di rendere giustizia, di portare sullo schermo queste storie, e la serie a me è piaciuta moltissimo.
L'ho vista anch'io, molto bella.
È stata cancellata malamente.
Sì, è vero.
È proprio quello che dicevo all'inizio, no? Ultimamente molte serie con questa tematica vengono cancellate prematuramente e poi non ne vengono fatte altre che le sostituiscono. E quindi la comunità queer negli Stati Uniti sta abbastanza monitorando questa situazione, anche perché, come sappiamo, è sotto attacco politicamente in questo periodo, e quindi insomma tutte le cose inizia a metterle insieme e si configura un quadro non buono.
Voglio citare un'ultima cosa su questo argomento, che è Schitt's Creek, anche questa è una serie che ha come protagonista...
Però è canadese.
È canadese. Vabbè. Grazie Canada, che ci dai sempre delle grandi soddisfazioni in questo periodo. Sì, anche quella, insomma, molto bella. È una serie comica, fa riderissimo, però anche il tema queer è affrontato, secondo me, in modo molto intelligente, spiritoso e
sì,
è autoironico anche, no?
Uno dei suoi autori, che è uno dei protagonisti autore, Dan Levy, sì, anche, cioè, ovviamente racconta la sua esperienza, che un po' si rifà, insomma, esperienze,
certo,
personali.
Certo.
Comunque ce ne sono.
Ce ne sono tante. Intanto grazie Alice di avercene, insomma, già consigliate tante. E infine, visto che siamo sempre nella nostra rubrica serie TV e stiamo per andare in vacanza, consigliaci un paio di serie nuove che possiamo vedere quest'estate.
Allora, innanzitutto io pensavo che tu mi avevi invitato oggi, beh, qua, perché oggi è il giorno in cui è uscita la quarta stagione di The Bear.
No, guarda, invece no, è stato un caso, ma forse il fato ha voluto che ti invitassi proprio
perché
nella giornata di
oggi. Perché è un po' la serie di cui io e te parliamo sempre.
È vero,
in ogni momento,
è vero, sì, sì.
Ed
sì,
era
sì,
sicuramente una delle più attese di quest'estate. Sono uscite oggi tutte le puntate, forse su Disney Plus in Italia arrivano domani, in America sono uscite oggi. Comunque sono questi giorni qua.
Una è quella, se siete appassionati della serie The Bear.
Io non vedo l'ora, anche perché ci hanno lasciato con quel cliffhanger un po' appesi e vogliamo sapere cosa
succede. Niente spoiler.
Poi per il resto io credo che la serie in realtà, una delle serie più attese dell'estate, è la prima serie in live action tratta dal franchise di Alien scusate,
sì,
perché appunto non era mai stata fatta, è la prima volta. In più l'autore Noah Hawley è lo stesso di Fargo e di Legion.
Beh,
che sono,
quindi, garanzia di qualità.
Ed è interessante perché è la prima volta in cui il franchise di Alien arriva sulla Terra in modo estensivo. Di solito è sempre nello spazio, no? Sai, nello spazio nessuno può sentirti urlare, ma cioè, sulla Terra mi sa che ci sentono tutti.
Sì.
E c'è anche un discorso interessante sulle intelligenze artificiali e sul dominio delle corporation high tech, big tech, insomma, che mi sembra parli abbastanza del presente.
Abbastanza, sì, attuale direi.
Sicuramente io direi che questa è la serie più attesa. Poi molto attesa sicuramente è Mercoledì, la seconda stagione di Mercoledì, perché è stato un grandissimo successo.
Sì.
Anche questa magari gli adulti un pochino non se ne sono forse accorti al 100%.
Ma io sì.
Ma,
l'adulta e il Graci se ne accorge.
Io ho visto, insomma, i numeri parlano chiaro.
Beh, sì, sì.
Alla fine di questo mese ci sarà la terza e l'ultima parte di Squid Game, sempre parlando di serie molto molto attese. Ma la mia serie più attesa, una delle mie serie più attese dell'estate, è la nuova serie di Lina Dunham, che è l'autrice di
Girls.
Girls,
è tornata.
Un'autrice un po' controversa per certi aspetti, ma che io comunque Girls penso che sia una delle serie più importanti degli anni 10, perché ha iniziato tutta una serie di trend che poi sono stati proseguiti da altri.
Ha lanciato Adam Driver come attore.
Ha lanciato Adam Driver, esatto. E in questa nuova serie che si intitola Too Much, che arriva su Netflix il 10 di luglio, è una rom-com, che è anche un altro genere interessante, in cui c'è una, e la protagonista non è Lina Dunham è solo autrice e regista, ma è Megan Stolter, che è una comedian, che forse se qualcuno ha visto Hacks, questa serie che ha vinto un sacco di Emmy negli ultimi anni, lì fa un personaggio personaggio secondario, qua finalmente fa la protagonista. E sostanzialmente scappa da New York perché viene lasciata dal fidanzato, decide di rifarsi una vita a Londra, solo che a Londra incontra un tizio che è il tipico ragazzo da cui doversi stare alla larga, ma che come sempre succede nelle rom-com,
sì, i cattivi difficile. Ragazzi
però Elina Dunham ha detto che l'ha proprio pensata, lei ama moltissimo le rom-com e ha cercato di analizzare questo genere in modo, insomma, fare anche una riscrittura di un genere che a volte può essere anche molto conservatore e anche molto, come dire, impietoso nei confronti dei corpi non conformi, cioè diciamo Megan Stalter è una bellezza non convenzionale, certo, cioè usare questi termini un
certo,
po'
è vero,
così e insomma di
solito lei stessa Alina Dama non fa una battaglia in questo senso.
Di solito le rom-com le protagoniste sono sempre tutte filiformi e bianchissime
e coi capelli liscissimi
in questa situazione, insomma è bello anche un po' smantellare.
Beh sì, ben vengano. Alice, che bello, tante cose da guardare, tante cose da riguardare in questo caso, e io spero tantissimo che tu torni anche l'anno prossimo nella nostra squadra, e ovviamente ti ringrazio di cuore per tutto il lavoro che hai fatto per noi quest'anno. Grazie Alice Cucchetti.
Grazie a te e anche alla radio.
Alla prossima.
Ciao.
Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with parking cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. That you've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday with Harry, Mark, and John. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. Watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love.
Eccoci qua, ci avvicendiamo nel palco, no nel palco, nel mi monto la testa, nella nostra postazione di Piazza Gaia Aulentico, dove ci troviamo in questo momento, veniteci a trovare, a salutare, siamo proprio davanti o dietro, dipende dai punti di vista, la Feltrinelli, c'è l'ombra, quindi non vi preoccupate, non fa troppo caldo, un pochino, ma noi abbiamo il ventilatore, anzi il ventaglio di Micol, vero Pier Giorgio?
Eccomi.
Eccolo, Pier Giorgio Pardo.
Sono
buongiorno.
Il ventilatore.
No. No, ma guarda che bello Micol, la nostra amica a scuola lavoro, e stanno facendo questo stage da noi, ci ha portato pure il mega ventaglio, così stiamo meglio. Pier Giorgio, grazie di averci raggiunto anche quest'oggi.
Grazie a te per l'invito.
Assolutamente, qui alla Feltrinelli di Piazza Gaulenti parliamo di Pride, parliamo di queer e parliamo anche di musica Pride e queer.
Certo.
E io, insomma, come non poter chiamare te per questa chiacchierata che facciamo qui nell'ultima parte di Playground. Allora,
grazie.
Personaggi che autori, personaggi, musicisti che libri anche che ci puoi consigliare su questo argomento.
Partiamo da dove vuoi che partiamo? Dalla musica, da dove vogliamo?
Dove vogliamo? Cioè... Qui siamo, sai,
guarda,
che siamo tra amici.
Qua c'è una
allora,
cosa, quasi
qui,
un'altra.
Di là.
No, qui, allora hai scelto i libri.
I libri, perfetto. Partiamo dai libri, che siamo alla Feltrinelli.
Siamo alla Feltrinelli. Tra l'altro, ecco, volevo dire che la Feltrinelli ha arricchito il sito con una serie di proposte che sono molto interessanti, di letture che possono tornare utili, magari, se volete dare un colpo di rainbow al vostro ombrellone.
Wow, adoro.
Ecco, e allora è questo. Io, guarda, una prima cosa che consiglierei, una lettura da recuperare che consiglierei è Pasolini. Perché c'è anche stato l'esame di maturità quest'anno.
È vero.
I ragazzi se lo sono ritrovati con una poesia tratta dal diario poetico, molto... non caratterizzata, sembrerebbe quasi una poesia non sua per certi versi, perché Pasolini è approcciato così e diciamo non è il Pasolini al quale siamo abituati. Io invece vorrei riportare in auge proprio il Pasolini, i ragazzi di vita, innanzitutto perché è estremamente vitale e poi è estremamente dirompente anche nella prosa, cioè lui proprio sceglie di raccontare dei ragazzi di vita, di raccontare la Roma del suo tempo e di raccontare anche il suo approccio esterno a quella Roma, anche attraverso una scelta di linguaggi e di espressività che sono molto lontani dal Pasolini composto, che è stato proposto all'esame
alla
di maturità,
maturità,
che è lirico, bellissimo,
certo,
poesia bellissima, però direi che un approccio corretto con Pasolini non può bypassare la sua sperimentazione nel romanzo contemporaneo.
Assolutamente, i racconti che hanno fatto anche di lui un... Oltre che insomma uno dei nostri autori più amati del nostro paese, anche un riferimento importante per molti scrittori dopo di lui.
È un intellettuale scomodo e restituiamoglielo un
ma
po'
sì,
di scomodità.
Va
dai.
Bene, ci piacciono poi a noi, sai. Bene, quindi questo è il primo autore, i primi libri che ovviamente potete recuperare.
Sì. Poi adesso vorrei darvi anche un consiglio su un autore contemporaneo. Se vuoi anche un amico di Radio Popolare, nel senso che di tanto in tanto viene a trovarci, è anche curatore di una casa editrice che pubblica autori nuovi, che si chiama Accento, e anche di una fanzine, Tina, rivistina Tina,
rivistina,
che dà spazio a nuovi autori. Però io vorrei citarlo per La vita di chi resta, perché è un romanzo coraggiosissimo che stanno anche traducendo in più lingue e che è uscito relativamente da poco, mette a fuoco quello che succede a una persona quando il compagno, in questo caso un compagno omosessuale, però una storia che è anche molto universale, si toglie la vita. E dunque, visto dal punto di vista di chi resta, è un romanzo leggero ma commovente, profondissimo.
Il tema lo è,
ma è un romanzo anche catartico, nel senso che i lettori possono ritrovarsi nel romanzo, qualunque sia l'elaborazione del lutto alla quale sono esposti, e possono ritrovare in quelle pagine anche una risonanza emotiva che in qualche modo li aiuta ad alleggerire un'esperienza di vita che penso sia una delle più provanti, perché Matteo Bibianchi riesce a raccontare il senso di colpa di chi resta e piano piano a sfogliarne tutte le sfumature sino ad arrivare con delicatezza a una centralità che poi è quella che condivide con il lettore. Quindi io lo trovo bellissimo,
wow,
questo.
Già il sentirtelo raccontare sicuramente
grazie,
sembra meraviglioso.
E siccome è di Matteo Bibianchi, ci ho pensato anche per questo, perché nel sito della Feltrinelli c'è lì proprio in pole position Generations of Love Extensions, l'ex che dovrei portare io, le extensions che dovrei portare io, me le scombinessi.
Ma
quel
stai
ventaglio.
Benissimo così, Pier Giorgio, lo
me
sai.
Lo dico da una vita, infatti. Ecco. No, scusami.
No,
allora, in Generations of Love c'è una diciamo un racconto della Milano degli anni tardi anni '80, un po' tondelliana per certi versi, ma nello stesso tempo c'è il racconto di un coming out. Siccome qui abbiamo davanti delle adolescenti che parlavano prima proprio della difficoltà di dire ai genitori che hanno i loro compagni e le loro compagne, affronta proprio questo
argomento.
Cioè, quindi in una provincia, in una periferia milanese, in una provincia dell'Interland, c'è gradualmente questo coming out con tutti i riferimenti che sono anche musicali. Quindi
bene, perfetto, quindi a tema assolutamente nostro,
è
mio e tuo.
Tutto a tema, c'è persino alla fine una specie
la
di playlist. Sì,
adoro.
Ma ante litteram, tra l'altro.
Accidenti. Quindi chi, per esempio, chi c'è in questa playlist?
Per esempio c'è In tutte le salse Small Town Boy, c'è In tutte le salse ci sono i Culture Club, c'è Boy George da solo con Generations of Love, al quale tra l'altro è dedicato il libro.
Senti un po' cosa tu...
Senti che è arrivata. Te lo ricordi il video di questo pezzo?
Certo, certo, ce lo ricordiamo molto bene. C'è il cantante di
Bronski
Beat, Jimmy Somerville.
Jimmy Somerville, che ancora prima di fondare Communards racconta la propria vita di suburban boy nelle piscine, con i suoi sguardi,
negli
con
spogliatoi.
Negli spogliatoi. E quindi, insomma, è veramente tanta roba in termini narrativi, come oggi si dice.
Qui scappava, fuggiva dai suoi persecutori, una storia di grande coraggio, e soprattutto erano gli anni Ottanta, tanti anni fa, e questi temi certamente avevano un altro tipo di visibilità, un altro tipo, venivano trattati in modo completamente diverso rispetto ad oggi.
Anche perché era proprio il momento della demonizzazione anche tramite l'epidemia di HIV, che era assolutamente di AIDS poi, perché comunque si conclamava, le cure non c'erano ancora, era un momento molto difficile anche per il rigurgito conservatore che era esploso nell'Inghilterra thatcheriana grazie al tema della peste del secolo.
Già.
Un tempo difficile, ma comunque questo è uno dei pochi pezzi non gioiosi dell'epoca, perché poi comunque si era nel riflusso, per cui c'era, non lo so, The Reflex, c'erano
i Culture Club,
c'erano i Culture Club stessi.
Invece lui qui scappava, lo diceva e lo cantava.
E anche i Why, per esempio, che era un altro pezzone da quell'album dei Bronski Beat. Che probabilmente sentiremo anche al Pride sabato,
Certo.
Si balla tanto,
si balla. Allora, cos'altro ci puoi segnalare, Pier Giorgio?
Sentivo che prima si parlava di ideologia gender.
Sì.
E secondo me sull'ideologia gender bisogna partire un pochino dai fondamentali, per cui io consiglierei un libro di Judith Butler che proprio dice cos'è il gender, chi ha paura del gender e quindi lo definisce, perché comunque questa idea della teoria del gender è veramente una mistificazione.
Già la parola teoria,
sì,
perché gender come parola esiste ed è certamente la traduzione in inglese di genere, ma la teoria è assolutamente falso.
No, la teoria è solo una presa di coscienza del fatto che l'autodeterminazione di genere per una persona non binaria è un fatto di esistenza, ok? E quindi negarla e negare che possa esistere, esporre le persone queer, le persone non determinate in senso binario come uomo o come donna a una terapia riparativa, è ancora peggio che esporre a una terapia riparativa per contrastare l'omosessualità. Quindi è davvero negare un'evidenza che esiste da sempre.
Da sempre, negare un vero e proprio diritto umano, quello all'autodeterminazione. In effetti le... Io ho imparato molto leggendo il libro di Laura Jane Grace, che si chiama Tranny, molto bello, lei è la prima diciamo front woman punk ad essersi dichiarata una donna transgender nel mondo punk, che insomma potete immaginare, è stato molto difficile. E lei stessa appunto racconta questo, racconta come le persone transgender hanno il 41% di probabilità in più di suicidarsi rispetto a tutto il resto della popolazione mondiale. Questo quindi vuol dire che è proprio una grande questione di autodeterminazione e di vita, di restare in vita oltre che ad autodeterminarsi.
Tra l'altro è bellissimo, importantissimo il libro che citi, lo cita anche Garrard Conley in un suo saggio, che era l'altro che volevo consigliarvi, che si chiama proprio Boy Erased, è sull'omosessualità, però il concetto è sempre lo stesso, la terapia riparativa mira a cancellare una cosa che la natura ha determinato.
Sì.
Perché è vero che non è stato scoperto il gene dell'omosessualità o della transessualità, ma non è stato nemmeno scoperto scientificamente il gene che la nega o la terapia che la risolve, cioè sono mistificazioni, è come quando una persona ha un attacco di panico e tu la porti dall'esorcista.
Certo, non funziona,
ecco.
No, devo dire, sicuramente non funziona. No, è vero, e quindi sì, certamente queste pubblicazioni possono... anche proprio educare le persone a capire, perché io mi rendo conto che non tutti possano capire, però avere il coraggio di provare a capire, di informarsi e di, soprattutto magari parlo delle generazioni molto più anziane di noi, diciamo, che possono avere comunque almeno la forza, il coraggio e la possibilità di imparare, ecco, questo sì.
Io quello che vorrei dire a riguardo, che ancora di più che un'ignoranza, diciamo, pulita, un'ignoranza, una tabula rasa a riguardo, è ancora più preoccupante e più destabilizzante l'ignoranza di chi pensa di sapere quello che tu vivi, e questo è veramente molto molto fuorviante, perché di fatto una terapia riparativa oppure una idea come cancel culture, che attribuiscono comunque alle persone queer dei sentimenti, delle possibilità, delle esistenze, delle scelte che di fatto non vivono, finiscono con annullarle la personalità vera e farlo in nome di una causa che viene ritenuta giusta. Quindi davvero lasciamo che sia la natura a stabilire ciò che è naturale e a farlo nell'ordine naturale delle cose.
La natura, ecco, questa sconosciuta per alcuni. Quali altri? Perché abbiamo 10 minuti, io voglio fare tutto. Voglio ricordare tutto, la musica, i libri, tutto.
Dai, allora guarda, vai. Io direi che possiamo, se sei d'accordo, mettere un brano.
Ok.
E vorrei proprio mettere un brano di Ethel Kane.
Ok.
Perché è una americano, nel senso che ha fatto i conti con il fatto di venire da una famiglia religiosa, impegnata, di essere religiosa lui stessa, e quindi ha voluto, ancora prima che venisse fuori il mandato Trump, ha voluto mettere in chiaro come la natura personale era più forte dei suoi stessi convincimenti religiosi. E quindi quale migliore occasione di sottolineare quello che abbiamo raccontato attraverso i libri che abbiamo consigliato, attraverso questa American Teenager, che parla proprio di questa naturalezza e della necessità di esprimerla e di sentirsi se stessi in un ambito anche pubblico.
Yeah.
Kane, questa è American Teenager, siete sempre all'ascolto di Radio Popolare in diretta da Piazza Gaio Lenti, oggi proprio dietro la Feltrinelli.
Come lo pronunci bene? Io guarda, ti campionerei.
Che cosa? Feltrinelli?
No, Ethel Kane.
Ethel Kane, e beh, Ethel insomma, Kane. Qualcosa avrò imparato tutti questi anni di vita al di là dell'oceano.
Mm. Però vedi che bella America anche che
sì,
si percepisce.
Beh, assolutamente, ma la vediamo l'America bella. Io non mi stanco mai di dirlo. Sicuramente ci sono tantissime cose orribili, ma lo vediamo anche nelle piazze, nella resistenza della gente ogni giorno. Quella parte di America che amo, ecco, e quindi forza.
Che continueremo sempre ad amare,
forza,
con la quale
ragazzi.
Stiamo. Forza ragazzi,
esatto.
Forza anche ragazzi americani che hanno a che fare in questo momento con un gigantesco establishment che li mette in discussione.
Assolutamente, le politiche di Trump sono assolutamente contrarie a tutte le persone queer, in particolare alle persone transgender.
Sì, cioè proprio sono quelle più sotto attacco,
sì.
Come sono quelle più sotto attacco anche nell'Ungheria di
Orban.
Cioè la negazione del Pride e la negazione della esistenza delle persone transgender sono parte di un programma conservatore che rimbomba da un lato all'altro del globo e sembra quasi volere negare l'esistenza stessa non della vita ma della libertà
esatto,
della vita.
Ma ne parlavamo prima con Barbara Sorrentini, abbiamo qui davanti l'edificio della Regione Lombardia che appunto nega il patrocinio al Pride. Quindi insomma
sì.
Purtroppo è anche
questo
qui,
lo fa da sempre, non ha ancora imparato che più lo nega più siamo.
Esatto.
Però vabbè, negate pure.
Esatto.
Ciao,
sì, noi abbiamo già salutati con la manina sì. Molto educatamente. Allora Pier Giorgio, abbiamo gli ultimi 5 minuti perché poi magari ci ascoltiamo un piccolo brano per concludere, anche se solo un frammento riguardo appunto alla musica e al Pride e appunto alle questioni queer.
Allora io do due piccoli consigli piccoli. Uno è una graphic novel, si chiama Anestesia, di Fumetti Brutti,
mitici,
che è proprio una autrice queer,
sì.
Autore, autrice, che giustamente chiamiamo mitici perché they, them
esatto.
È il loro pronome, senso che allude al fatto che abitano due esistenze
dentro,
in una
sì.
E non bisogna negarne né una né l'altra.
Poi in italiano è più difficile perché in inglese è più semplice
sì.
Parlare delle persone non binary, in Italia come grammatica è più difficile, ma comunque dobbiamo provarci
e poi comunque non è nella lingua solamente ma soprattutto nelle intenzioni
sì.
con la quale la si usa.
Vero.
È sempre possibile scegliere per esempio un aggettivo neutro, adesso per esempio ho detto possibile che non è né maschile né femminile, per cui insomma
se
la lingua italiana è ricchissima
ce la
e il pensiero può, però insomma
sono altri problemi.
Sono altri problemi.
Allora dicevi Fumetti
Brutti. L'altro libro, visto che abbiamo parlato prima di anni 80 eccetera eccetera, io vorrei ritornare a Pier Vittorio Tondelli
sì.
E a Camere Separate perché è uno di quei romanzi senza i quali anche un'estetica come quella modernissima, anzi quasi postmoderna, di Luca Guadagnino, per esempio, un'estetica proprio cinematica, cinematografica, non sarebbe possibile. Cioè, quando Tondelli parla delle pere col camembert e le noci, tu le mangi con gli occhi e ci sono. E dunque anche quell'estetica lì, queer nel senso estetizzante del termine, trae spunto da quell'immaginario un po' minimalista che è in David Leavitt, però è anche e soprattutto in Tondelli, con uno dei romanzi più belli, secondo me, della letteratura italiana anni Ottanta.
Senti, per quanto riguarda i musicisti, mi chiedo come ultima domanda, secondo te, così come domanda bruciapelo, non preparata come tutte quelle che facciamo qui a Playground, qual è stato secondo te l'artista queer più influente, cioè che ha più dato visibilità a certe tematiche in tutte le epoche, non sto dicendo solo nel passato o nel presente, ma che ti viene in mente, uno, due, tre, insomma.
Allora, a me, adesso ti spiazzerò con questa risposta.
Vai,
probabilmente.
Spiazzami.
Allora, io ritengo importantissimo per l'estetica queer David Bowie, perché David Bowie ha sdoganato la libertà di esprimersi e nello stesso tempo ha sdoganato la libertà di autodeterminazione, cioè il fatto che lui fosse e continuasse ad essere queer non gli ha impedito di vivere qualunque tipo di vita affettiva e di riprogettare la propria esistenza in base alle proprie esigenze del momento.
Sì, la libertà totale.
La libertà totale ha aperto anche un range espressivo enorme a gente, per esempio, come Lou Reed, che prima abbiamo ascoltato. E in Italia un figlio indiretto di David Bowie, ve lo consiglierei, che è Ivan Cattaneo.
È partito già, l'hai nominato.
L'ho nominato ed è partito.
Sì.
È Clinica Paradiso perché te l'ho proposta perché è una canzone che parla proprio dell'elettroshock per gli omosessuali.
La conversione clinica.
Sì. Sì, che non è una cosa, anche quella, che funziona.
No, non funziona per niente. Anzi,
non fatelo. Nemmeno ai vostri
topini
gay, non dategli la scossa, perché appena possibile vanno a giocare con gli amicicchetti topi e non con le amichette tope.
No. Senti, ti vediamo al Pride sabato?
Sì, girerò come una primula rossa.
Allora ci vediamo lì.
Assolutamente.
Ti vedremo rosso, quindi.
Di sole, con sto sole, immagina cosa mi può fare il sole del Pride, che è un po' il sole dell'avvenire, dai.
Grazie mille Pier Giorgio Pardo e grazie di tutto anche per questa stagione.
È bellissimo sempre stare con te.
Grazie, anche per me, anche per me. Ci vediamo a settembre e al Pride.
E al Pride.
Ciao. Baci, Pier Giorgio. Ciao. E noi abbiamo finito. Con Pier Giorgio vi saluto anche io e vi do l'appuntamento a domani, sempre alla stessa ora, dalle 15 alle 16.30, però questa volta dagli studi di Radio Popolare. Ma venite, siamo alla Feltrinelli di Piazza Gaolenti. Giulia Strippole davanti a me, pronta per il cambio. La nostra ospite, sempre il nostro, io ho chiamata man, oggi è la nostra manager, Barbara Sorrentini, e grazie anche a tutti coloro della Feltrinelli che ci hanno ospitato quest'oggi. Grazie Giulio, come sempre, grazie a tutti voi. E Alice Cucchetti, e ci risentiamo domani per la penultima puntata di Playground della stagione. Da Elisa Gracia è tutto e passate una bella giornata. Ciao ciao.